stavamo camminando, esaurendo il secondo punto, in realtà sempre così propedeutico, se volete, alla discussione più di tipo intertestuale e esegetica, ma ritengo che questo fosse un passaggio necessario, obbligato. Ecco, la conclusione è un po' questa di questo secondo punto. Il rapporto mediatico viene di fatto sovvertito. La parte uditiva nell'Apocalisse passa in secondo piano rispetto a quella visiva. Assistiamo proprio a questo sorta di rovesciamento, di cambiamento. Possiamo allora chiederci quale possa essere il motivo di questo sbilanciamento del vedere rispetto all'ascolto. Perché nell'Apocalisse si dà più importanza, lasciatemi che lo dica così in maniera molto semplice, al vedere piuttosto che all'ascoltare, all'udire. Provo così a esplicitare qualche idea condividendola con Pedroli, con altri autori. Partiamo dal fatto che i profeti, a nome di Dio, si rivolgevano alla disperazione degli uomini di ogni tempo, comunicando un messaggio di speranza che era capace di attivare un nuovo sguardo sulla realtà e di rivelare ciò che fino a quel momento era nascosto. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che in alcuni momenti storici di grande tensione, di grande disordine politico-sociale, pensiamo all'esilio, tanto per intenderci, alla Shoah, la prima Shoah, pensiamo a questi tempi che stiamo vivendo per certi aspetti, la parola del profeta ha dimostrato la sua incapacità, il suo limite a mantenere viva e a sostenere questa speranza. Soprattutto quando il profeta in primis, ma poi anche lo stesso popolo di Israele, aveva la sensazione che tutto quanto intorno a lui finisse per contraddire il piano di Dio o che il male imperasse indisturbato, trionfando in modo definitivo. Questa situazione, vorrei dire, di disperazione, cioè dove anche la parola del profeta va in crisi, dove non si vedono vie di uscita, ha fatto emergere il bisogno di un ulteriore e più efficace messaggio di rassicurazione che, per poter essere espresso, necessitava di un nuovo mezzo, di un nuovo medium, appunto il vedere, e di un ricorso a un tipo di comunicazione diversa, per tanti aspetti più incisiva, più drastica, a un nuovo genere letterario, il genere apocalittico. Il profeta comprende che l'uomo ha bisogno di vedere il disegno di Dio all'opera, la fine dei tempi, il giorno stesso del Signore, per cui, mosso dallo Spirito, egli solleva il velo, Apocalisse appunto. Giovanni viene in un certo senso portato fuori da questo mondo, viene invitato a salire lassù, dice il capitolo 4, per vedere il mondo, la storia, da una prospettiva diversa. La sua parola diventa sguardo e la profezia diventa apocalittica. Profeti come Isaia, come Gioele, Zaccaria e soprattutto Ezechiele scrivono a degli uomini disperati, perché con la caduta di Gerusalemme, operata per mano babilonese, nulla al di là della strage, dello smarrimento, è visibile davanti ai loro occhi. Questa tremenda realtà storica è quel velo che impedisce di vedere i segni della presenza dell'azione di Dio, che evidentemente risulta nascosta, forse anche volutamente rimane nascosta, e quindi va rivelata. Ezechiele in particolare utilizza il linguaggio apocalittico per togliere il velo, andando oltre i cadaveri, le ossa e la morte dilagante del momento, presentando la visione di un futuro accessibile solo a chi ha fede nell'intervento di Dio. E questo è il senso del capitolo 37 che immagino avrete in qualche modo incontrato in questo percorso. Questo fenomeno è tipico tanto dei testi profetici, Ezechiele in modo particolare, quanto dell'Apocalisse di Giovanni. In ogni momento della storia della salvezza si è avvertito il bisogno di togliere il velo che soffocava la bocca di Dio, che impediva alla sua voce di raggiungere il cuore dell'uomo, sia perché i suoi orecchi non erano attenti, sia perché i suoi occhi erano ormai assuefatti al troppo male che lo circondavano. Così la profezia e l'apocalittica divengono come una sorta di ancelle della rivelazione, integrandosi a vicenda. sia l'una che l'altra, in maniera completamente diversa e anche però in continuità, si rendono strumento per rassicurare gli uomini sul fatto che Dio non li ha dimenticati e che il suo fine e la sua promessa rimangono sempre improntati al recupero e alla salvezza. Quindi questo spostamento dall'udire al vedere probabilmente risponde proprio al bisogno degli uomini, della persona, non soltanto di ascoltare, ma a un certo punto anche di vedere i segni. Allora, in questa prospettiva, in quest'ottica, voi capite perché adesso Apocalisse ama Ezechiele, perché è l'autore che l'Apocalisse cita di più, meglio, allude maggiormente, proprio perché tutta questa sorta di somiglianza che voi vedete, che però tuttavia non è mai, ecco, una sorta di fotocopia, assolutamente, e lo vediamo subito. Arriviamo dunque al terzo punto di questa nostra, nostro percorso e vogliamo interrogarci adesso sull'immagine che l'Apocalisse trae e recupera dal libro di Ezechiele. Prima però credo che sia anche qui utile mostrare e soffermarsi meglio su come l'autore dell'Apocalisse utilizza il libro di Ezechiele, come utilizza cioè la scrittura. Abbiamo detto poco fa che l'Apocalisse, non lo ripeto, è il libro che utilizza maggiormente l'Antico Testamento, è quello più influenzato sia in termini di linguaggio che di contenuto. Tuttavia non abbiamo delle indicazioni chiare e precise su come il nostro autore intendesse utilizzare o abbia voluto utilizzare e adoperare l'Antico Testamento. Questo non è evidentemente di dominio pubblico, chiaro. Per questo, come già dicevo, è importante questo riferimento, questo richiamo alla cautela, alla prudenza, perché anche quello che noi possiamo adesso dire, quello che io potrò dire, va fatto in maniera molto, vorrei dire, sommessa, molto sobria, non in modo categorico, proprio perché non abbiamo mai la certezza assoluta che l'Apocalisse stia alludendo a quel testo preciso dell'Antico Testamento. Gli studiosi comunque hanno cercato di mettere un po' di ordine in tutta questa grande prospettiva, in questa grande problematica, e allora parlano di citazioni, parlano di allusioni, di echi o di reminiscenze. Sono tre categorie, ripeto, citazione, allusione, echi, eco o reminiscenza. Ognuna di queste tre ha delle caratteristiche, di queste tre modalità, ecco, di rifarsi all'Antico Testamento, ha delle caratteristiche ben particolari. Non mi soffermo, ecco, su queste caratteristiche, su queste peculiarità, perché il discorso si farebbe molto tecnico e complicato. Però, ecco, preciso ancora una volta che nel libro dell'Apocalisse, come già ho detto, non ricorrono delle citazioni esplicite, piuttosto delle allusioni. Bene, su questo gli studiosi sono abbastanza d'accordo, vedete, le ho riportate, ecco, su quello specchietto, trovate da una parte l'Apocalisse, dall'altra parte Ezechiele, e vedete che queste si sono delle allusioni, cioè l'allusione è un riferimento voluto a un testo, significa che l'autore dell'Apocalisse in qualche modo si riferiva consapevolmente, coscientemente a quel testo di Ezechiele, e questi sono tre passaggi che lo possono così provare. Accanto a queste allusioni evidenti, non più di tre, tengo a precisare, si possono individuare poi un massimo di 80 passi dell'Apocalisse che possono essere relazionati con il libro di Ezechiele. Da un massimo di 80 a un minimo di 30, e questi sono quelli forse più sicuri, quelli meno contestabili. Voi capite, se noi adesso ci mettessimo a analizzare questi 30 passi dell'Apocalisse ci correrebbe, ecco, un'altra giornata. Adesso io mi limito semplicemente ad alcune esemplificazioni per mostrare come questo autore dell'Apocalisse utilizza, plasma, manipola, tra virgolette, lasciatemelo dire, anche il libro di Ezechiele, cioè come lo addomestica per certi aspetti, ecco, nel suo testo, nel suo intertesto. E metà comunque delle allusioni al libro di Ezechiele nel Nuovo Testamento appartengono all'Apocalisse, quindi è fuori discussione che questo autore fosse amato, ecco, fosse prediletto proprio dal libro dell'Apocalisse. Un'altra così precisazione riguarda, anche qui ne accenno molto velocemente, la trama, il disegno, la struttura del libro dell'Apocalisse, studiata a fondo da padre Ugo Vanni. Ecco, anche qui vi ho riportato una possibile ipotesi, vedete che ci sono alcuni capitoli dell'Apocalisse che possono essere messi in relazione chiaramente con il libro di Ezechiele. Qualcuno dice addirittura che l'autore dell'Apocalisse abbia, come dire, ordinato, strutturato tutta la trama dell'Apocalisse rifacendosi a quella di Ezechiele. Ma se questa ipotesi, ecco, di lavoro che poi, ecco, hanno avuto consensi ma anche smentite negli anni. Un'ultima precisazione che merita forse di essere ricordata: quale testo antico l'Apocalisse utilizza? Si rifà più al testo greco o al testo ebraico? Ora, anche qui, fin dai primi anni del Novecento, del XX secolo, gli autori si sono divisi, ci sono due scuole: c'è chi è a favore dell'uso della Settanta, che sembra il testo che maggiormente, ecco, il Nuovo Testamento ha, come dire, utilizzato. C'è chi invece preferisce pensare che l'Apocalisse abbia utilizzato il testo ebraico, il testo cosiddetto, quello che noi chiamiamo il testo masoretico, anche se poi è un po' improprio dire così, come sapete, no? Bene, oggi il consenso, dico soltanto a livello proprio di indicazione, il consenso della maggioranza degli autori è per il testo ebraico. Quindi l'Apocalisse si sarebbe rifatta direttamente ai testi ebraici. Voi capite che questo apre tutta una serie di problemi che io non so, nella quale io non voglio neppure entrare, perché non esisteva un'edizione canonica dei testi dell'Antico Testamento, perché se si è chiuso nel 100 dopo Cristo, come si dice circa, allora esistevano più edizioni dell'Antico Testamento. A quale edizione, a quale Bibbia ebraica si è rifatto l'Apocalisse? Una domanda senza risposta, evidentemente, ma che assolutamente dobbiamo tener conto. Bene, fatte queste precisazioni necessarie ancora una volta, qualche esemplificazione, allora, qualche confronto tra l'Apocalisse ed Ezechiele. Ecco, prendo qualche minuto ancora proprio per tentare, ecco, di mostrare la continuità ma la discontinuità, ecco, tra questi due autori. Non abbiamo il tempo di leggere i testi, vi rimando un po' alla vostra lettura, se avrete voglia, tempo di tornarci su, ecco, in qualche altra occasione. Provo semplicemente così a richiamare almeno i riferimenti, grosso modo. Ritengo anche che voi già un po' li abbiate sentiti questi testi, anche se un po' di tempo fa, e forse qualcosa, ecco, non sarà assolutamente nuovo o sconosciuto. Un primo esempio viene dal confronto tra il primo capitolo di Ezechiele e il capitolo quarto. Mi riferisco alla descrizione, a una lunga descrizione di Ezechiele riguardo a una visione, no? Alla visione degli esseri viventi, dei quattro esseri viventi, alla visione del trono e a colui appunto che è accanto o è seduto sul trono. Bene, proprio a mo' di battute, in maniera molto veloce, no? È interessante che Apocalisse capitolo 4, nella descrizione del trono, dei quattro esseri viventi, evidentemente si ispiri, alluda al capitolo primo di Ezechiele. Quali sono però, dette in maniera molto così banale, le differenze che emergono immediatamente? Allora, anche a livello di versetti, la matematica non è mai un'opinione, diceva qualcuno, voi vedete che il primo capitolo di Ezechiele si dilunga per circa 32 versetti, se ricordo bene, il primo capitolo di Ezechiele, grosso modo. È una lunga, prolissa, ridondante descrizione, ecco, di dettagli, di particolari, dove l'attenzione, mi permetto di dire con tutto il rispetto che ho per il testo profetico, non è tanto posto su colui che siede sul trono, cioè su Dio, ma sugli esseri viventi, sul firmamento, sui lampi, su questo, su quell'altro. Cioè, voi immaginate un lettore, provatevi voi a leggere il primo capitolo di Ezechiele, effettivamente uno ne esce un po' stordito, no? Fa un po' fatica a capire, ma dov'è qui l'attenzione, il focus che l'autore vuole portare o vuole in qualche modo evidenziare. Mentre se voi andate nel libro dell'Apocalisse, l'attenzione, ecco, mia non è partigianeria adesso a questo punto, sto cercando un po' di... ma l'autore dell'Apocalisse, che è molto più essenziale, vedete, è molto meno, vuol dire, circostanziato, porta subito l'attenzione dai quattro esseri viventi a colui che siede sul trono. Quindi è chiaro che la finalità dell'autore dell'Apocalisse è quella di concentrarsi direttamente sul personaggio principale, che è la figura di Dio. Quindi voi capite dove allora Ezechiele tende un po' a dilungarsi, a descrivere in maniera molto circostanziata, molto dettagliata, con una ricchezza sovrabbondante di particolari, l'Apocalisse sintetizza, l'Apocalisse riduce, essenzializza, ecco, il particolare per concentrarsi su determinati aspetti. Già questa mi pare una differenza non indifferente, non da poco, meglio, tra Apocalisse e Ezechiele. Vediamo un'altra immagine, ecco, un altro punto di confronto, è la famosa immagine del rotolo del libro da ingoiare, da mangiare. Allora, qui i riferimenti sono ad Ezechiele capitolo 2, e fino al capitolo 3, versetto 4, e poi a Apocalisse, ecco il testo che poi porta il titolo anche di questo incontro, capitolo 10, i primi versetti fino al versetto 11, grosso modo. Provo anche qui a fare qualche osservazione, ma se voi vi leggete il testo velocemente, ecco, vedrete che c'è una sorta veramente di parentela, ma già ad occhio nudo vorrei dire si notano già alcune differenze, no? Alcune, ecco, distinzioni tra i due autori. Cerco di contestualizzare anzitutto Apocalisse, ecco il brano di Apocalisse capitolo 10 che si trova nel contesto della sesta tromba, i sette nari sono di importanza fondamentale nell'Apocalisse, e in questa sesta tromba si può intravedere l'intervento di Dio che pone rimedio a una situazione di estrema corruzione a livello cosmica causata dalla caduta degli angeli. Nei primi versetti del capitolo 10, proprio all'interno di questa sesta tromba, abbiamo una nuova visione, un angelo diverso dai precedenti, quindi un angelo che viene dal cielo, viene presentato e descritto con molti tratti simbolici in un quadro grandioso che evoca una specie di scena, ecco, sul mare dopo un temporale, quando le nubi si squarciano e il sole lancia attraverso i suoi potenti raggi la luce e si intravedono poi anche i colori dell'arcobaleno. L'angelo compare sulla scena dotato di forza, proviene dal cielo, sottolineo, e scende sulla terra. Questo è un particolare che ricorre spesso nel libro dell'Apocalisse. Nella sua mano, dice l'autore, capitolo 10, c'è un piccolo libro, intorno a questo libro si concentra tutta la visione. È un libro piccolo, Biblaridion, dice il testo in greco, che è diverso dall'altro Biblion che si trova nel capitolo 5. Allora io non sono d'accordo con Baucam e con Mazzaferri che dicono che questo è lo stesso libro, no. Non è lo stesso rotolo sigillato con sette sigilli, ripeto, di cui si parla nel capitolo 5 dell'Apocalisse. Qui è un piccolo libro, quindi che poi non viene dato da Dio come nel capitolo 5, ma qui viene dato dall'angelo, quindi un altro particolare, ecco, da tenere presente. Questo piccolo libro, tra l'altro, non è sigillato ma è aperto, ecco, sta nella mano dell'angelo, ripeto, e non è appunto nella mano di colui che siede sul trono. Queste differenze, o meglio questi particolari, intanto interno all'Apocalisse, sono da tenere presente. Se il rotolo, che è così significativo nella scena del capitolo 5, cioè dell'agnello, l'agnello che è l'unico in grado di aprirlo, rappresenta il piano salvifico di Dio, il progetto di Dio, o il libro dei grandi perché, come dice Claudio Doglio, anche nel suo commentario, quindi il senso della storia umana, di come la storia umana si sta evolvendo e sta andando verso il suo compimento, questo piccolo libro del capitolo 10 che cosa rappresenta? Con che cosa lo possiamo identificare? Qui l'interpretazione, io ho studiato, guardato, commentari, è molto discussa, molto dibattuta. E mi limito solo a questo. Questo piccolo libro può rappresentare una parte dello stesso progetto di Dio, però con una caratteristica forse ulteriore, che è più accessibile, che è più comprensibile e che riguarda i popoli e i re contro cui Giovanni di Patmos è mandato a profetare. Secondo Doglio, pensate, questo piccolo libro invece, un'altra interpretazione, rappresenta l'Antico Testamento. Poi tornerò su questa interpretazione perché ha forse una sua valenza, però metto subito così la pulce nell'orecchio, metto subito una piccola critica che io farei a Claudio Doglio, questo esegeta italiano che ha studiato molto l'Apocalisse, ma se tu parli del piccolo libro come lo identifico come l'Antico Testamento, dobbiamo supporre che il canone dell'Antico Testamento fosse già conosciuto nel 70, 80, 90 d.C. Ora io ritengo che questa sia un'ipotesi pressoché impossibile. Tuttavia, ecco, è suggestivo pensare che questo piccolo libro, come dice qualcuno, possa essere riferito immediatamente all'Antico Testamento. Io mi pongo su una prospettiva evidentemente più ampia, ritengo che faccia parte comunque del progetto di Dio, che sia connesso al rotolo del capitolo 5 e che Giovanni lo debba in qualche modo raccontare, leggere, comunicare ai re e alle nazioni e ai popoli. Entriamo però più da vicino nel confronto tra Ezechiele e Apocalisse. Finora io ho parlato soprattutto del contesto, ecco, dell'Apocalisse. Prendendo prima in considerazione Ezechiele. Ezechiele, come vi ricordavo poco fa, Ecco, colloca questa visione del rotolo nel contesto della sua vocazione, del suo mandato. Mangiare il rotolo scritto significa chiaramente da parte del profeta assimilare il messaggio di Dio per poi essere in grado di trasmetterlo agli altri. Prima vi parlavo di due aperture della bocca, un po' lo stesso, il testo è un po' in questa chiave. E dato che la missione di Ezechiele è pesante, è ingrata, e come sappiamo anche dal libro di Ezechiele, il profeta ha bisogno di forti garanzie. Perciò la consegna di un rotolo scritto da mangiare diviene il simbolo per chi deve essere reso certo dell'affidamento del messaggio di Dio, che contiene lamenti, pianti e guai. Cosa intendo dire? Che questa scena, in fondo, della missione, del mandato di Ezechiele, serve per garantire l'autenticità dello stesso Ezechiele, ma anche per renderlo stabile, solido, di fronte agli inevitabili dinieghi, rifiuti da parte del popolo. Ezechiele è invitato ad ascoltare ciò che il Signore gli dice e non essere ribelle come il popolo di Israele, una genia di ribelli, dice il capitolo secondo, perché perciò deve aprire la bocca e mangiare ciò che il Signore gli offre. E Ezechiele, come sappiamo, ripete questo ordine divino, mangia il testo visivamente, plasticamente, e poi è inviato a parlare al popolo. Questo si dice chiaramente al capitolo terzo. Ed è interessante questo particolare. Io mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. Cosa significa che il libro per Ezechiele è dolce come miele? Non so se ve l'hanno spiegato, non so forse se nel contesto degli incontri precedenti. Provo anche qui a dare una spiegazione, ecco, in punta di piedi, voi avete capito che non è così poi facile, immediato. Io collego questa dolcezza del mangiare il libro in bocca, questa sensazione proprio di dolcezza, anche a livello di palato, al tema dell'obbedienza. Cioè, il profeta sente dolce il rotolo proprio perché esegue il comando di Dio, anche se pesante e difficile, come si sa, come vedremo, e questa soddisfazione, cioè questa obbedienza, questo obbedire al comando di Dio è tale da superare forse, dico, ogni amarezza, e quindi fa sentire tutta la dolcezza. È un'ipotesi, è un tentativo veramente di entrare dentro, ecco, il testo. Passo subito a Apocalisse, che è il terreno in cui mi muovo maggiormente. L'Apocalisse introduce però si rifà il testo di Ezechiele, ma introduce delle differenze, come vedremo subito, cioè delle distinzioni. Vi apporta cioè dei cambiamenti. Già questo è un segnale da tenere presente. Vedete come l'autore dell'Apocalisse è molto libero nei confronti dei testi antichi. Per noi questa cosa sarebbe possibile. Guai toccare, no, il testo, guai cambiare il testo antico. Pensate che nell'Apocalisse c'è una maledizione. Nel capitolo 22 lo stesso autore, in maniera molto paradossale, dice: guai, maledetto chi aggiunge o manipola le parole di questo libro. Ma chi lo fa per primo, tra l'altro, mi verrebbe da dire, nei confronti dell'Antico Testamento è proprio lui, ma scusate un po' la battuta, ma per far capire come effettivamente il nostro autore è estremamente elastico, flessibile nei confronti, ecco, dell'uso dell'Antico Testamento. E che cosa notiamo allora? Notiamo anzitutto che questo libro non è tenuto in mano dalla persona di Dio, come nel racconto di Ezechiele, ma è retto da un intermediario. La voce dal cielo invita Giovanni ad andare a prendere il libro aperto che è nelle mani dell'angelo. Il veggente, cioè Giovanni, esegue l'ordine, si avvicina all'angelo chiedendo di dargli il libricino e si sente ripetere la stessa formula adoperata da Ezechiele. Prendi e mangialo. Queste sono più o meno le stesse parole. Ma c'è qualcosa di nuovo che viene aggiunto, la novità. L'angelo annuncia un duplice effetto di quel libro, introducendo prima della dolcezza un senso di amarezza. Dice l'angelo: ti sarà amaro nelle viscere, prima dice questa cosa, l'effetto negativo, poi dice l'effetto positivo, ti sarà dolce, ecco, in bocca. Alla bocca quindi viene aggiunto il ventre, anche in maniera un po' illogica se ci pensate, e le due apposite sensazioni sono connesse da due parti distinte del corpo. Infine, per sottolineare bene questi particolari, il racconto dell'esecuzione del comando conferma il diverso risultato. Cioè, prima Giovanni sente la dolcezza in bocca del rotolo, ecco, ingoiato, poi ne avverte tutta la amarezza, tutta la fatica, tutta la difficoltà. È interessante, vedete come l'autore abbia allargato in qualche modo l'immagine. Il riferimento alla bocca, alla dolcezza, al paragone al miele, è preso direttamente da Ezechiele, quindi qui non ci sono dubbi, d'accordo? Mentre la sensazione di amarezza non c'è nel libro di Ezechiele, ma c'è soltanto nel libro dell'Apocalisse. Tra l'altro, non viene utilizzato l'aggettivo equivalente, corrispondente. L'aggettivo è pircos, amaro, ma viene utilizzato il verbo amareggiare. E già questo è interessante, no? Cioè, proprio espressione l'azione. Quindi bisogna intendere proprio un senso simbolico molto ampio che Giovanni vuole riferire. Quindi una sorta di sensazione immediata e poi la successiva assimilazione. Quello che però è interessante, insomma, evidenziare è proprio questa successione cronologica in antitesi. Prima è dolce, poi è amaro. Allora, anche qui arrivando subito alla conclusione, abbiamo intuito le differenze, le somiglianze, come Giovanni utilizza Ezechiele, come lo recupera. Tuttavia, mi pare di poter concludere in questo modo: i due elementi contrastanti, dolce e amaro, si completano a vicenda dell'Apocalisse. Perché per ogni profeta la parola di Dio è dolce, ma la missione profetica spesso è scomoda e incontra ostilità. Mi sento di sostenere questa ipotesi perché nel capitolo 11 dell'Apocalisse si racconta la morte dei due testimoni, cioè dei due profeti, che incontrano ostilità e tutto il libro dell'Apocalisse in fondo è una dimostrazione della fatica che la testimonianza profetica deve sostenere. Quindi Apocalisse riprende Ezechiele, ma lasciatemelo dire, in un certo senso lo completa, lo esplicita, porta alla luce ciò che in Ezechiele è semplicemente detto in modo implicito. Ossia, come direbbe Geremia, ecco nel suo testo, la tua parola fu gioia e letizia del mio cuore, dopo avergli detto, sappi che io sopporto insulti per te. Apocalisse, il ruolo profetico di Giovanni, sottolinea esattamente questo. La missione profetica non è soltanto una passeggiata, non è soltanto dolce come miele, ma è anche amara, ha aspetti di difficoltà. Ciò che non è esplicito in Ezechiele diventa implicito nel testo dell'Apocalisse. Apro e chiudo subito una parentesi. Vi accennavo prima che qualcuno ritiene che questo libricino sia il simbolo dell'Antico Testamento. Allora, secondo questa ipotesi che è di Doglio, ne accenno così en passant di sfuggita perché voglio andare verso la conclusione, qui Giovanni avrebbe offerto una sorta di indicazione del suo metodo teologico, della sua metodologia esegetica. Mi spiego. L'Antico Testamento è dolce e amaro al tempo stesso. È dolce nel senso che contiene un messaggio da conoscere, no? Da gustare, no? Da apprezzare, ma l'assimilizzazione, il metabolismo dell'Antico Testamento provoca anche amarezza, provoca anche fatica, ostilità. Tra le righe, Doglio aggiunge che in questo modo è come se l'autore dell'Apocalisse avesse voluto intendere che la rivelazione veterotestamentaria comunque rimane incompiuta e imperfetta, per cui è amara nel senso che ha bisogno, è aperta meglio a un compimento, a una realizzazione ulteriore. Cito tra parentesi questa ipotesi perché tra le molte possibili che ho trovato anche, è molto curiosa questo riferimento, ripeto, all'Antico Testamento. La Nuova Gerusalemme, andiamo verso la fine decisamente. Allora qui vedete, vi ho riportato anche qui i testi. Beh, Ezechiele dedica la Nuova Gerusalemme ben 9 capitoli, da 40 a 48. Io vi ho riportato soltanto alcuni versetti del capitolo 40, mentre Apocalisse, come sapete, concentra la visione della Nuova Gerusalemme soprattutto in modo speciale nei capitoli 21 e 22. In questo punto però preciso io mi soffermo soltanto su un gesto che viene compiuto, che è il gesto della misurazione del Tempio e della città. Sia Ezechiele come l'autore dell'Apocalisse parlano di misurazione, ecco, del Tempio e della Nuova Gerusalemme o della città. Nella scena dell'Apocalisse è interessante questo particolare riguardo alla misurazione del Tempio, capitolo 11, perché acquista ancora una volta una sorta di differenza, di differenziazione rispetto a Ezechiele. Mentre per Ezechiele la misurazione del Tempio è quasi una sorta di geometria, una sorta di un modo di tracciare il perimetro del tempio futuro, di quel tempio che dovrà, tra virgolette, risorgere o essere restaurato, come si diceva prima. La misurazione del tempio, che richiama Ezechiele nell'Apocalisse, è invece un gesto di cura, un gesto di protezione. Ciò che è misurato è preservato, il resto viene abbandonato al nemico. La misurazione nell'Apocalisse ha sempre a che fare con l'aver cura. Ho trovato, siccome mi è capitato di scrivere qualche parola su questo tema della cura nell'Apocalisse, ho trovato che nella lingua giapponese la parola misurare è equivalente al prendersi cura dell'altro, degli altri. Sottolineo questo aspetto perché siamo in un tempo in cui di cura ne abbiamo bisogno un po' tutti in un modo o nell'altro, no? Allora è interessante che l'Apocalisse espliciti il tema della misurazione come un tema di preservazione, di cura, di premura, ecco, proprio di sostegno, ecco, nei confronti delle persone. Passiamo invece alla misurazione della città. E come sapete, l'ultima visione di Giovanni si conclude con una non visione, perché quando Giovanni descrive la nuova Gerusalemme dice che nella nuova Gerusalemme non c'è il Tempio. Non so se vi ricordate, nel capitolo 21, versetti 25 e seguenti. Non c'è il Tempio, cioè non c'è quel luogo sognato da Ezechiele, che è il luogo del culto, della presenza, della gloria di Dio, direbbe Ezechiele, dove entrare in comunione con Lui. In discordanza, qui davvero Apocalisse si pone agli antipodi di Ezechiele. Giovanni dichiara che nella nuova Gerusalemme non c'è posto per il Tempio né per i luoghi sacri. Domanda: come spiegare che il Tempio venga eliminato dalla nuova Gerusalemme? Tale eliminazione del Tempio, o trasformazione come qualcun altro dice, si compie proprio in base alla novità del messaggio che il libro dell'Apocalisse intende portare. E su questo, secondo me, come conclusione, che potremmo un po' applicare un po' a tutto questo nostro incontro, è quella decisiva: la visione universalistica della storia della salvezza. Cioè l'apertura universale dell'Apocalisse, del messaggio dell'Apocalisse, è una delle piste, forse secondo me ancora la pista più concreta per rileggere o per capire il modo con cui l'Apocalisse ha riletto Ezechiele. Mentre il testo profetico di Ezechiele è limitato all'ambito nazionale, all'ambito di Israele, nell'Apocalisse viene liberato. Viene tolto, scusate, quell'aurea sovranista, per certi aspetti, contatto con la parola di Cristo, con il mistero della risurrezione, per acquistare una dimensione universale, universalistica. Guardate che questa prospettiva l'ho trovata anche nel Vangelo di Matteo. Voi sapete che nel Vangelo di Matteo c'è una doppia prospettiva, una nazionalista, nazionale, e una universalistica. Quando Gesù manda i suoi apostoli in missione, capitolo 10, versetto 6, dice: non andate, non rivolgetevi che alle pecore perdute di Israele. E vi ricordate quell'episodio della Sirofinicia, quella poverina che dice: cioè, Signore, guarisci mia figlia che sta male, non è giusto dare, come ricordate, il pane ai cagnolini. Sì, Signore, ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Poi nel capitolo 28 di Matteo, se ricordate il famoso testamento congedo di Gesù, Gesù dice al risorto, il Kyrios dice: andate in tutto il mondo e fate discepole tutte le nazioni del mondo. Allora, se uno legge questi due testi di Matteo, capitolo 10 e capitolo 28, potrebbe pensare che cada in contraddizione, che non ci sia coerenza, o qualcuno, come nell'antichità, nel secolo scorso, risolveva questo problema dicendo: ma in realtà le parole del capitolo 10 si riferiscono a Gesù storico, quelle del capitolo 28 si riferiscono al Cristo pasquale, al Cristo della fede, cioè sono parole della Chiesa. E voi avete capito già da dove viene questa interpretazione, è molto chiaro. Come si può risolvere, o meglio, come si potrebbe collegare Matteo allora con questa prospettiva di Apocalisse che sto esplicitando? Io penso che entrambi queste due espressioni sono di Matteo. Soltanto che Matteo, molto intelligentemente, come l'Apocalisse, legge i testi profetici in chiave, vorrei dire, chiaramente cristologica, ma in chiave canonica. Capitolo 10 dice che bisogna andare alle pecore di Israele, perché in questo modo Gesù sta compiendo la profezia dell'Antico Testamento, cioè di rivolgersi all'antico Israele. Quindi Gesù non fa altro che mostrare il compimento delle scritture. Nella prospettiva invece più post-pasquale, Cristo dice di rivolgersi a tutte le genti perché di fatto siamo dentro una prospettiva universalistica, ma entrambe le prospettive non sono in opposizione, ma si integrano, sono complementari. Dal mio punto di vista l'Apocalisse, ecco, si muove esattamente in quest'ordine di idee, in questa prospettiva che ho cercato così di recuperare. Finiamo davvero, guardate, con il fiume e l'albero della vita. Siamo ai capitoli conclusivi, capitolo 22, ed è l'immagine, ecco, conclusiva, l'immagine del paradiso ritrovato, se, o restituito per certi aspetti, no? Siamo nella fase del rinnovamento escatologico definitivo. Ci sono tre immagini: il fiume, il trono e l'albero. C'è l'albero della vita, e questo albero della vita che chiaramente ci rimanda, ecco, alla Genesi, e con questa immagine, con questo simbolo, si vuole esprimere soprattutto l'idea del nutrimento, del mangiare, della sussistenza, mentre il fiume indica soprattutto l'idea dell'abbondanza. Si parla poi di un insieme di alberi che costeggiano il fiume, di qua e di là, che offrono ciascuno il proprio frutto. In questo testo del capitolo 22 di Apocalisse, il nostro autore riprende sia il libro di Ezechiele sia il libro della Genesi, capitolo 2. Quindi non è facile intuire il modo con cui il nostro autore in qualche modo ha adoperato, ha trattato, ha, come dire, gestito e riletto questi testi. Testi vetero-testamentari, ripeto, li trovate riportati sul foglio che vi ho distribuito. E mi limito anche qui, proprio perché non voglio dilungarmi, all'essenziale. Ci concentriamo sull'albero della vita. L'albero della vita produce 12 frutti. Chiaramente riferimento a tutto, non tanto ai mesi dell'anno, quanto piuttosto a tutto il popolo di Dio. 12, sapete, il numero 12 tribù, di 12 apostoli, via di seguito. E quindi significa che con il 12 questo albero della vita, questo dono della vita, è destinato a tutta l'umanità. Primo aspetto. Come in Ezechiele, poi, il nostro autore insiste sulla produzione mensile, secondo il mese, si dice, no? Mentre si discosta dall'immagine molteplice e varia. Cioè, mentre Ezechiele parla di molti tipi di alberi, Apocalisse parla soltanto dell'albero della vita. Si concentra sull'albero della vita, riprendendo, ripeto, il testo di Genesi. Poi si parla di queste foglie che hanno questo potere risanatore, guaritrice, sono foglie che hanno questa capacità taumaturgica di guarire, attenzione, tutte le nazioni. Bellissimo. Questo aspetto non lo troviamo nell'Apocalisse. In Apocalisse non si parla di foglie che guariscono tutte le nazioni. Allora, ancora una volta, notate, si insiste sulla dimensione universalistica. Cioè la salvezza, la guarigione, come potremmo dire, il recupero è destinato, è aperto a tutte le genti, diversamente, ecco, da come succedeva nella letteratura profetica. E mentre in cui si insiste soprattutto, vedete, sulla dimensione sociale, quindi il superamento della negatività è proprio colta in questa dimensione pubblica, nel capitolo 21 di Apocalisse invece si insisteva più su una dimensione personale, perché lì si diceva che Dio asciugherà non le lacrime come Isaia, capitolo 28, ma asciugherà ogni lacrima che c'è sugli occhi delle persone, proprio per sottolineare una visione estremamente personalistica. Quindi l'Apocalisse, intendo dire, nella misura in cui si apre alla dimensione totalizzante, universalistica, appunto, non dimentica il singolo individuo, non dimentica la singola persona. E questa, secondo me, è una delle virtù, o meglio, delle cose più belle che questo libro può ancora una volta raccontarci. Siamo quindi arrivati alla descrizione della creazione nuova. Siamo proprio in queste pagine finali. Avete intuito che Apocalisse, recuperando Ezechiele e Geremia, vuole in fondo recuperare l'antico sogno, l'antica visione di Genesi capitolo 2, cioè della creazione del giardino dell'Eden. Questa opera di Dio, che sarà ancora più straordinaria perché sarà appunto portata al compimento. Attenzione, però, si parla di creazione nuova, non tanto per significare un altro mondo, un'altra umanità, una nuova, un'altra creazione. Creazione nuova significa creazione rinnovata, significa creazione compiuta. Mi pare che questa sia la prospettiva che Ezechiele, ma soprattutto poi Apocalisse, porta a realizzazione. Anche il termine, la prima parola che apre, come sapete bene, la prima parola in ebraico che apre la parola, che apre la Bibbia, Bereshit, significa sì in principio, che può essere letto in chiave cronologica, ma anche in chiave, come dire, ideale. È il principio da cui tutto inizia, che va verso un compimento. Ecco, in quest'ottica credo allora che noi dovremmo leggere i testi dell'Apocalisse. Nuova creazione, quindi come creazione rinnovata, perché in Cristo, direbbe Paolo, Dio ha detto il suo definitivo sì. Quindi su questo mondo e su quest'uomo, del quale noi spesso, ecco, rimaniamo inorriditi o fuggiamo, di cui, ecco, abbiamo tante domande, li consideriamo indegni, ecco, su questo mondo, su questa creazione così oggi in pericolo, così deturpata, Dio ha pronunciato una volta per sempre il suo sì. Dopo questo sì di Dio, i dolori e i gemiti della creazione, come direbbe Paolo, non sono, come dire, i gemiti di un morente, di un agonizzante, ma i dolori di una partoriente che attende, ecco, con impazienza la nascita di un cielo nuovo, di una terra nuova, come dice l'Apocalisse. Conclusione, in due battute, molto veloce, sperando in qualche modo, non dico di avervi convinto, ma perlomeno di aver visto come si può fare un percorso di lettura, e sono un po' le seguenti. A partire da questi testi, Giovanni, ecco, con il suo genio, perché è un letterario mistico, invita i lettori, o meglio gli ascoltatori, a una nuova avventura, vorrei dire, spirituale, nel senso più profondo. Cioè li invita soprattutto a leggere l'Apocalisse nello spirito, ad aprirsi alla luce e alla presenza dello Spirito per fare una lettura simbolica della scrittura, della storia, come ha fatto lui. Vuole che gli ascoltatori si mettano in sintonia, prestino ascolto e orecchio a quello Spirito che oggi parla alle sue chiese e che rileggano insieme con lui questi testi. La meditazione delle scritture rappresenta l'azione fondamentale che la comunità compie nella celebrazione liturgica. Tutta l'Apocalisse dipende strettamente dall'Antico Testamento e si costituisce come rilettura cristiana dell'Antico Testamento. Il criterio di rilettura di queste immagini, abbiamo detto, è esattamente Cristo. E quindi ogni allusione, ogni reminiscenza che si riscontra nell'Apocalisse passa attraverso la luce pasquale, la luce del mistero pasquale. Tale lavoro ecclesiale è enorme e faticoso e vuole far comprendere che gli antichi testi sono compiuti, realizzati in Gesù Cristo. Un'ultima davvero considerazione. Si può qui davvero comprendere la grande libertà con cui l'autore dell'Apocalisse adopera il testo profetico, fino anche a modificarlo, ad adattarlo per essere più corrispondente al suo pensiero e alla sua linea teologica. I testi profetici, come nel caso del libro di Ezechiele, sono divenuti per l'autore dell'Apocalisse quasi connaturali, per questo egli non mostra alcun servilismo né soggezione nei confronti dei testi antichi, ma li utilizza con piena autonomia e con piena libertà. L'autore dell'Apocalisse dimostra di non essere condizionato dal testo profetico, ma testo e contesto sono continuamente trasformati. Combina insieme i testi della scrittura e quelli della tradizione cristiana senza specificare come il nuovo testo racconti o riprenda quello antico. In questo modo costringe noi lettori a riflettere su tale rapporto ed a entrare in dialogo con il testo, percorrendo quella trama di legami createsi all'interno proprio di esso. Il vero problema con cui i lettori sono chiamati a confrontarsi quando si legge l'Apocalisse in riferimento al libro di Ezechiele è che ci sono due diversi contesti che bisogna tenere presente: quello originario, cioè il testo e il contesto di Ezechiele, e quello nuovo dell'Apocalisse, per cui accade che inseriti in un nuovo contesto diverso da quello di partenza i riferimenti alle scritture possano ricevere un nuovo significato. È questo ciò che forse complica effettivamente con la lettura dei testi che abbiamo così descritto. Tuttavia, questo lavoro, ecco, l'Apocalisse lo indica proprio attraverso il filtro, il criterio, dicevo, cristologico. È in fondo, concludo davvero, una vera e propria operazione di apocalipsis, di rivelazione. La rivelazione del senso dei testi antichi che, grazie alla luce di Cristo, oggi possono togliere la maschera. L'Antico Testamento fornisce le chiavi, la profondità di fondo, le traiettorie interpretative della sua storia di oggi e che vengono, ripeto, ricomprese alla luce delle intenzioni, degli scopi dell'Apocalisse, con strumenti musicali diversi nell'esecuzione di una sinfonia o come variazione di un tema in un nuovo spartito che è appunto quello del nostro ultimo libro della Bibbia, che è l'Apocalisse.